Allora, adesso iniziamo parlando delle mamme. Caro Prof. Salmazzo, buongiorno, ben ritrovati in 007.
Buongiorno anche a te e agli ascoltatori, grazie di essere all'ascolto. Sì, delle mamme...
Partiamo dalle mamme, perché effettivamente parliamo sempre dei bambini e dei ragazzi, no? Però c'è una figura che secondo me è quella delle mamme, che adesso sono ancora più impegnate, perché le mamme che magari, voglio dire, lavorano, fanno magari lo smart working, poi aiutano a fare magari i compiti oppure devono lasciare la piattaforma ai figli, fanno da mangiare tutto il giorno, voglio dire, le mamme, ragazzi miei, sono una categoria che adesso c'è ancora più da fare. Prof, lei che è stata preside, prof, e chiaramente anche mamma, che ne dice?
Sì, in questo momento ne ho sentite parecchio in crisi perché, parliamo di scuola, senza nulla togliere ai papà, sarebbero ugualmente in crisi se facessero la stessa cosa, cioè quella di seguire i bambini più piccoli o medio piccoli nei compiti a distanza, la didattica a distanza. Perché i bambini... Per essere motivati a fare una cosa devono avere una motivazione, no? A scuola è diverso e ci sono mamme che dicono: ma come fa la maestra a tenerli impegnati tutti e 20, 25 assieme? Io ne ho qua uno o due e non riesco a gestirli, si rifiutano di fare i compiti, sono distratti. E si comportano in pratica come quando i compiti li si fa fare durante l'anno scolastico, che capita una volta o due anche alle elementari di avere compiti per casa, no? E questo è un problema, perché mentre i compiti durante l'anno normale servono a rinforzare, qui quello che viene dato dalla didattica a distanza è la scuola vera e propria adesso, quindi essere in difficoltà con questo è un problema.
Sì.
Uno dei motivi, probabilmente, io cercavo di ragionare anche per aiutare chi mi è più vicino, anche pensando ai miei nipotini, insomma, è che a scuola il bimbo non è da solo, ci sono anche gli altri compagni. E le regole valgono per tutti, quindi in quel momento là, se tutti seduti sui banchi, che si cerca di risolvere il problema o di fare il dettato o quello che è, no? E la maestra è unica. E quindi c'è un rapporto diverso tra il bambino, i pari, che sono gli altri bambini, e il bambino e la maestra, che ha un ruolo ben preciso, quello di dare gli ordini, certo, e di obbedire. A casa non è così. A casa, tra l'altro, con i figli unici è ancora più difficile, perché il bambino non ha altri compagni della stessa età con cui condividere le regole. È solo lui, pensa di poterla, quindi avere un potere maggiore per infrangerla. Per cui queste attività che deve fare, lui vorrebbe giocare, chiaramente, noi bambini hanno bisogno di giocare, di muoversi.
Sì.
E a meno che non abbiano un fortissimo superio, come diceva Freud, e siano ben ben motivati al fatto di voler apprendere, cose difficili, e non vogliono fare i compiti, e le mamme si trovano sullo stesso loro piano, perché sono uno a uno, non c'è più il gruppo dei pari. Allora pensavo che una cosa potrebbe essere farlo sentire ugualmente in un gruppo di bambini, concordando con le altre mamme, ad esempio, che, se è possibile, i compiti li fanno tutti contemporaneamente, che so, dalle 9 alle 10 di mattina. Oppure che si vedono un attimo con Zoom o che con i compagni di classe che stanno facendo i compiti e poi procedono.
Bello! Cioè, su Zoom, però, con i testi prima, durante, no, avere i compiti, ognuno li fa per conto suo, non in Zoom, non insieme, ognuno li fa per conto suo,
sì,
e magari prima o dopo, potrebbe essere una bella idea.
Esatto.
Perché,
e poi un'altra cosa, dovrebbe esserci ancora una spinta, e qui sono i dirigenti scolastici, ma anche il senso del dovere degli insegnanti, una spinta agli insegnanti per i più piccoli, cioè per la scuola elementare, oltre che per la scuola materna, farsi vedere fisicamente. I bambini già non gli diamo il contatto fisico perché non sono a scuola, se gli togliamo anche un contatto virtualmente fisico, che è quello di vedere e di sentire il loro insegnante, sono ancora meno motivati, sono proprio persi, insomma.
Certo.
So che ci si vergogna a farsi vedere,
no,
non so,
ecco,
non
ma...
ho fatto la tinta,
no, no, come, ecco, però come farsi vedere? Perché come e quando? Cioè, convocare su Zoom, sulla piattaforma, l'elezione online, mattino presto, cioè alle 8 del mattino, oppure più tardi? E dress code, usiamo la parola inglese visto che va anche di moda, no? Pigiama, tollerato oppure no alle 8 del mattino? Oppure bisogna vestirsi, essere pettinati, come dice lei, per quanto possibile, cioè assumere un comportamento e anche un vestiario, un modo di essere, come se fossimo a scuola?
Ti ricordi quando facevamo i discorsi sugli adolescenti nella scuola, quella concreta, e le regole del vestirsi che dovevano adeguare il loro essere vestiti al fatto che erano in un posto dove si andava a studiare, che non era una discoteca, quindi no, le braghe sbrindellate.
Certo.
Ecco, secondo me vale la stessa regola, cioè lo stesso principio, anche per fare il collegamento ti metti, non dico un vestito elegante, per carità, non devi mica fare una cerimonia, ma decente, cioè non un pigiama, anche l'insegnante certamente non lo fa di farsi vedere in pigiama, ma anche i ragazzini, se la sveglia deve suonare alle 8, alle 8 e un quarto, alle 8 e mezza, si concorda un'ora che vada bene alla maggior parte della classe, poi si preparano, magari consentite le ciabatte come i presentatori dei telegiornali, presente tutti belli tirati dalle
ciabatte. Sì, e poi sotto, sì, esatto.
Con le ciabatte. Però è anche quello, dà un segnale di rigore, di impegno, di motiva in pratica.
Alla motivazione, prof, adesso mi scusi, ma in molti torneranno al lavoro, bene, si riaprono attività. E i bambini e i ragazzi invece magari vedono i genitori intorno al lavoro e noi invece no, dobbiamo stare ancora a casa, non possiamo andare a scuola, magari potranno uscire, speriamo, però la scuola, ecco, in tanti paesi c'è il discorso in Danimarca, la condizione che i lavoratori tornino al lavoro e che tornino anche le scuole, pure in Germania riaprono le scuole e in Italia non è possibile che non riescano a organizzare, prof.
Perché tra l'altro io ti ricordo che la legge italiana dice che se lasci un ragazzino di meno di 14 anni da solo a casa è un reato e si chiama abbandono di minore, quindi nemmeno quelli della media in teoria si potrebbero lasciare, bel problema, cioè davvero gli altri ci stanno pensando da un pezzo, le altre nazioni, a questo. La scuola invece da noi, per carità, si è lasciato che la didattica a distanza nascesse spontaneamente per poi, non dico regolamentarla, ma insomma applaudire dove c'era. Si sta pensando da tutte le parti giustamente a riaprire le attività lavorative, ma ufficialmente alla scuola c'è qualche così sprazzo di buona intenzione, ma non sembra che abbiano preso molto sul serio, che sia perché i bambini non sono elettori, o che sia perché non è collegato col PIL, quanti punti di PIL fa perdere se un'intera generazione si perde, come minimo mezzo anno l'ha già perso, apprendimento, di preparazione al futuro.
Anche perché
e poi è un problema concreto.
È un problema concreto, esatto, anche perché posto che magari si dice che non bisogna fare aggregazioni, ma allora nemmeno non so, prendere un genitore che magari sta a casa, prendere 5-6 ragazzi e farli stare insieme in una casa, oppure in un giardino forse, ma tutto così vago ancora, che si fa, per non parlare dei centri estivi, prof, perché con la fine della scuola c'è qualcuno che andava nei centri estivi, si potranno fare i centri estivi? E chi lo sa? Insomma, siamo quasi in maggio, guarda un po'.
Sì, un altro giusto problema è quello dei centri estivi, anche perché coi bambini, non parlo di ragazzi, qui si può forse fare un ragionamento, ma non dire come si fa a impedire costantemente di avvicinarsi tra loro. Ora è stato detto che se tutti hanno le mascherine allora la distanza può essere anche più ravvicinata, no? Riusciranno i nostri bambini a tenersi la mascherina o non si metteranno a giocare come del resto fanno con qualsiasi altra cosa e la mascherina diventerà la bandana di traverso del pirata o il cappellino mettendola sopra la testa? Bisogna che già si cominci adesso, adesso, non aspettare che sia la fine di maggio, anche a ragionare con i bambini, abituarli a queste cose. Comunque è veramente un problema, perché adesso dicono che rinnovano il congedo speciale per i genitori, però questo congedo prevede che sia pagato il 50% della retribuzione e certe famiglie con uno dei due che prende il 50%, se già sono sul filo di tirare il fine del mese, non so come se la cavino. Cioè, certo che il problema resta, perché da soli non si può lasciarli. In tante nazioni stanno riaprendo, e proprio le scuole dei più piccoli, cioè i nidi, e riapriranno per primi i nidi e le scuole dell'infanzia, perché almeno quelle li sistemiamo, perché di solito l'Italia conta molto sui nonni in queste occasioni, no?
Sì, però
è stato detto che non si può mettere i bambini assieme ai nonni, perché
certo, infatti,
che poi non è neanche sicuro, perché pare che non è vero, insomma, siamo proprio messi bene. Ciò nonostante, bisogna motivare i ragazzi e dirgli le cose giuste e fare in maniera che anche se sanno di essere promossi studino lo stesso, e come abbiamo già detto l'altra volta, finalmente non si dirà più studia se no sei bocciato.
A proposito,
ma
prof,
studia perché impari.
C'è un articolo, sì? Prof, che a me è molto colpito, sul Corriere della Sera di alcuni giorni fa, di Paolo Giordano, che poi ha creato anche un precedente, perché si è dibattuto molto proprio sull'esame di maturità, no? Quando sembrava quasi sicuro che per quanto riguarda l'esame di terza media ci fosse solo la tesina, e l'esame appunto della maturità non fosse fatto in aula ma solo appunto online, solo l'orale. Ecco, Paolo Giordano invece ha detto: guardate che è un momento importante proprio anche per la crescita di un ragazzo, perché l'esame di maturità si ricorda anche, no? Quei giorni si ricordano, rimangono nella memoria. E allora adesso torna anche l'interrogativo: si faranno o no questi esami di maturità? Intanto passano i giorni e se ne continua a parlare. C'è anche un bimbo che ha scritto a Mattarella, che dice: perché dovrebbero riaprire le aziende e le nostre scuole no?
Perché voi siete piccini, perché le nostre aule non sono in grado di contenere. Per 20 ragazzi ci vorrebbe, per fare una distanza di 2 metri, ci vorrebbero aule di 125 metri quadrati.
Certo,
adesso
vabbè.
Le nostre, se va bene, sono di 42.
Ecco. Cioè, questo però per la scuola, ma per gli esami di maturità, prof, possibile non si riesca a fare in una palestra? Voglio dire, mica devono entrare 100 ragazzi contemporaneamente, no? Gli esami di maturità si fanno giorno per giorno, in una palestra, in un posto grande. Cioè, voglio dire, è possibile che non si riesca a pensare questo?
E poi, oppure almeno l'orale, salvare almeno l'orale, che può esserci un ragazzo in una stanza collegato con gli insegnanti da remoto che sono magari nelle aule accanto,
certo.
Perché è un orale che dia più tempo, cioè non i classici 20-25 minuti, mi pare che siano mezz'ora, ma visto che si salta tutto il tempo delle prove scritte che non vengono fatte e della correzione, che ogni ragazzo subisca un esame di un'ora, un'ora e un quarto, cioè che abbia la possibilità veramente di far vedere quello che ha fatto, facendosi anche raccontare il suo percorso scolastico, come è andato negli anni precedenti, parlando con lui anche della situazione attuale, perché non a caso si chiama di maturità, no? Oppure dando, pensavo, al momento un articolo di giornale che riguardi la situazione attuale, o il MES o qualsiasi altra cosa, chiedendogli di leggerlo ad alta voce magari, e poi di spiegarlo e di dire la sua, perché abbiamo visto che una delle abilità, competenze fondamentali, che è quella della lettura e comprensione di un testo complesso, pare che ancora sia svanita nel nulla anche per i ragazzi di quinta superiore.
Ma
quindi una cosa del genere, per esempio, potrebbe essere proprio un esame di maturità, è serio, fatto con gli insegnanti che ti ascoltano e non che ti chiamano.
Prof, ma allora, visto che adesso poi vediamo un po' l'inizio dell'anno prossimo, se si riparte a primo settembre, 15 settembre, se ci sarà ancora la didattica a distanza, ma allora c'è stata la proposta di una senatrice, adesso non ricordo il nome, che dice: visto la didattica a distanza obbligatoria, propone di creare un'unica piattaforma didattica nazionale. È vero, perché sennò qua ognuno si è dovuto ingegnare, chi con Zoom, chi con questo. Allora, visto che ci siamo, comunque progettiamola questa cosa, no?
Certo, sarebbe importantissimo, direbbe che venisse dal basso, dall'alto, da tutte le parti, il fatto di avere una piattaforma unica e molto ampia, perché deve sostenere un peso notevole, ma che su cui fare un minimo di formazione a tutti gli insegnanti, tra l'altro, perché se i device sono i più disparati non si riesce neanche a fargli formazione. Invece a distanza mettere una piattaforma unica, insegnare ad usarla e poi dare anche quei 4-5 contenuti di base che servono per fare didattica a distanza, perché ci sono, in maniera tale da almeno prepararsi con gli strumenti pronti. Io la cosa più probabile è che si ricominci sì la scuola, che però ci sia una parte di didattica a distanza e una parte in classe, in modo da sfollare le aule, quindi è essenziale. e sì, che non ci si sogni di tirare di nuovo in campo, secondo me, pur essendo qui in zona turistica, quella storia di chiesta da non mi ricordo più quale associazione del Veneto, di cominciare alla fine di settembre invece che all'inizio.
Ah sì, perché se non si può andare al mare.
Turistica del mare.
Vabbè.
Cioè, a parte che forse
ci saranno altri, ci saranno pure altri problemi. Per esempio, prof, gli insegnanti che vengono da altre regioni, pure questo può essere un
anche quello.
Certo. E pensiamo, 1,5 miliardi poi di ragazzi hanno cambiato apprendimento. Cioè, non è un problema solo italiano, voglio dire, comunque
no.
È una cosa globale.
È una cosa globale, e anche però dalle altre parti stanno già pensando, ci stanno, non so, la Francia apre, mi pare all'11 di maggio, cominciando dalle zone dove c'è meno contagio, dalle zone più disagiate. Persino la Spagna, che conciata peggio di noi, sta pensando a riaprire. In Germania riaprono di sicuro e diminuiscono le materie e l'orario della zona di Berlino, loro vanno per l'Europa. Faranno per intanto 3 materie, quelle che loro ritengono fondamentali, che sono il tedesco, la matematica e per loro l'inglese. La Danimarca ha già riaperto utilizzando persino le chiese per mettere i ragazzini in spazi ampi e pronti a tornare indietro se per caso vedono che questo riaprire delle scuole dei più piccoli fa aumentare di nuovo i contagi, cioè anche la flessibilità sperimentale, perché siamo tutti nella stessa barca e siamo tutti ignoranti su come si comporta questo virus.
Prof, un ultimo tema, quello degli adolescenti, anche forse l'età un po' più delicata, no? Adesso c'è l'idea del divieto anche futuro di stare in gruppo, specie per gli under 18. Ecco, allora pare che stiano crescendo i casi di ragazzi che non vogliono più uscire di casa. Già l'hanno affrontato questo problema ancora prima del coronavirus. Si rischia un isolamento anche fisico e psichico, oppure altrimenti chi vuole lo spirito ribelle, il fatto che potrebbe aumentare anche il senso della trasgressione e violazione delle regole, cioè due casi estremi in questo senso?
Certo, bisogna pensare anche agli adolescenti, che come hai detto è un'età delicata, perché hanno la ragione per ragionare come i grandi, ma tutta l'emotività invece è incontrollata e incontrollabile per come fisiologicamente sono fatti. Sono spariti gli adolescenti, l'unica cosa che sento è che devono fare la maturità, ma per gli altri, per prima erano il problema fondamentale, no? Oddio, le gang, il cyberbullismo, i ragazzi persi,
scomparso
tutti
tutto.
Net, quelli che non andavano, spariti tutti, si parla solo di e allora non ci si pensa. Qui, anche qui, non si sa più da che parte pigliar dentro, però il favorire i contatti, almeno virtuali, tra loro, di sicuro ritornerei a chiedere quello che ho detto l'altra volta, che togliessero le password dall'internet nei condomini o dal vicino di casa, in maniera tale che non fosse un ulteriore costo per la famiglia, insomma.
Certo.
Altrimenti magari si è limitati anche per questo, almeno i contatti virtuali lasciarglieli e permettere che loro che imparino anche loro a trovarsi, magari solo in due alla volta, ma che imparino ad usare quelli che sono le protezioni, cioè le mascherine in pratica.
Prof.
Io vedo ancora gente che passeggia di attorno a casa mia, rari con le mascherine. Dovremmo tutti, purtroppo è uno scomodo, ti fa brutto avere sto fare sulla faccia, ma insomma se questo protegge gli altri, se io proteggo te, automaticamente tu proteggi me.
Abbiamo quindi ancora un minuto, prof, mi scusi, anche noi inevitabilmente abbiamo centrato anche questa puntata tutta intorno a questa a questa emergenza. Abbiamo 30 secondi, la giornata della terra, settimana scorsa è stata la giornata della terra, ecco, vero, ti parliamo. È stata la giornata te. Dobbiamo pensare anche alla terra, anche al futuro, anche alla salvaguardia della terra. Abbiamo parlato Greta eccetera eccetera, c'erano le sardine di qua, adesso non si parla invece no, la terra dobbiamo continuare a parlarne, a prendersene cura.
Certo, anche perché forse è proprio a causa di come l'abbiamo trattata che questi virus possono sviluppare. Io a questo proposito mi ero segnata uno delle tante iniziative della RAI, è un programma che si chiama Meteor Heroes, eroi delle meteore. Sono tipo i cartoni animati, quelli di Siamo Fatti Così, con dei personaggi che sono il fulmine, il vento, la pioggia, il caldo, eccetera, e sono dei bambini di 10 anni, questi personaggi con dei superpoteri.
Bene.
E parlano di temi come le risorse energetiche e la tecnologia.
Ok, dove
quindi
si può vedere?
Parliamo ai bambini. ecco. È sulla Raipo dei ragazzi, su Cartonito o Boeing.
Ecco, ci sono queste cose molto belle. Prof, abbiamo purtroppo sforato il tempo a nostra disposizione. Dobbiamo dare l'appuntamento, anche a me dispiace, ma è sempre comunque un piacere. Anche noi facciamo questa didattica a distanza 007 in condotta. Non è la stessa cosa, però è significativo comunque. Importanza è essere, teniamo duro noi, teniamo duro i nostri ragazzi, le mamme, gli insegnanti e tutti quanti, prof.
Certo, certo, e complimenti a tutti quelli che ci provano con la didattica a distanza, con tutti i suoi limiti, ma fatevi vedere, mi raccomando.
Esatto, grazie prof, alla settimana prossima.
Grazie a te e arrivederci a tutti.